Buongiorno a tutti voi. E mi devo levare la mascherina perché sennò non riesco neanche a leggere. Se dico Happy Day, che vi fa pensare?
Telefilm.
Telefilm degli anni Ottanta, che mia nonna lo vedeva. Quando mi incontrava diceva, visto Fonzi? Era un telefilm molto leggero, no? Che raccontava le storie di adolescenza di tanti giovani. Ma vuol dire anche un'altra cosa. Non vi viene in mente un'altra cosa? Poi? Non ho capito, scusa?
Era una famiglia molto unita.
Questo Happy Day non vi fa pensare a un canto? Un bellissimo inno, anzi uno spiritual. Pensate che una volta è stato addirittura usato in una pubblicità per sponsorizzare uno spumante, era a Capodanno, giorni felici, Capodanno era un giorno felice, ma questo canto ha un significato molto, ma molto, ma molto più importante. E se vi capita anche di ascoltarlo su YouTube, è molto bello quando viene cantato. Ma sapete le parole di questo canto? Io mi sono divertito un po' a tradurlo. Certo, non lo posso cantare perché logicamente ci vuole una voce particolare. Happy Day, giorni felici. Meglio ancora, giorno felice. E sapete quando è stato scritto questo? Quando è stato composto? Da persone di colore che erano schiave nei campi di cotone, che lavoravano duramente. E giustamente uno pensa, ma che giorno felice potevano cantare questi? E si trovavano... Voi sapete che noi stiamo predicando, parlando di questa lettera a Prima Pietro che si rivolgeva a dei cristiani che erano in sofferenza perché erano perseguitati. E queste persone che hanno poi questa persona che ha composto questo spirito, ma non solo queste, ne hanno composte diversi, hanno composto queste parole che adesso vi vado a dire, nella sofferenza, nella persecuzione fisica. Non era una persecuzione di fede, ma era una persecuzione fisica. E queste persone si sono aggrappate al Signore. Alcune parole che contengono questo spirituals, dice, o giorno felice, quando Gesù lavò i miei peccati, o giorno felice, quando Gesù lavò i miei peccati e li portò via, in poche parole, mi insegnò come lavare vuol dire anche, vuol dire combattere e pregare. Lui mi insegnò come vivere gioiosamente. Sì, lo fece, vivere gioiosamente. Ossì, ogni giorno, o giorni felici, giorno felice, ogni giorno felice. scacciare i miei peccati. Sto parlando di un giorno felice. Mi insegnò come lavare. Combatti, bisogna combatterlo, cantalo e vieni ancora a cantare. Combatti e prega. E vivere sì, sì, venite tutti. Cantalo come intendi, giorno felice. Sto parlando del giorno felice. Vieni, parla dei giorni felici. Ho parlato del giorno felice. Oh sì, so che sto parlando dei giorni felici. Oh happy day. Finisce così. Questo canto molto bello. Io ho dovuto un po' tagliarlo perché è molto lungo. E questo fa pensare come queste persone, nella difficoltà, nella sofferenza, pensavano al Signore Gesù e quello che aveva fatto per loro. Leggiamo cosa dice Pietro in questi versetti del capitolo 3, da 8 a 12, pochi versetti ma molto intensi, per cui Pietro che cosa fa? Parla prima della famiglia, di quelle che sono le cose che accadono nella famiglia e come si deve comportare nella famiglia cristiana, logicamente, e poi passa a un'altra famiglia, la famiglia dei credenti, la Chiesa. Quali cose devono essere messe in risalto per avere dei giorni felici? Proprio questo era il motivo. E difatti Pietro mette in risalto questo e dice dal versetto 8: infine, come se lui sta concludendo un discorso che aveva iniziato appunto con la famiglia, dice: siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Non rendete male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite, poiché a questo siete stati chiamati, affinché ereditate la benedizione. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso. Fugga il male e faccia il bene. Cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Io credo che forse chi è che ha confezionato quel canto, Epidea, ha un po' attinto a questo scritto, a questa parola così importante. E ci fa molto pensare questo. Perché? Perché Pietro non lascia nulla di intentato, perché, come abbiamo sempre detto, lui non sta parlando a delle persone che sono lì spensierate, non sanno che fare durante la giornata, ma sono persone che sono nella sofferenza, perseguitate, persone che stanno soffrendo. Però Pietro è come se sta dicendo, come posso dire, un modo sistematico per cui un credente può avere dei giorni felici. Pietro elenca cinque qualità chiavi che dovrebbero caratterizzare ogni assemblea cristiana, ogni chiesa. Queste cinque qualità sono necessarie per crescere, servire il Signore, in un modo non così come viene, ma in modo efficace. Ma come vedremo più avanti, Questo modo efficace che cosa serve? Che cosa porta? Porta a giorni felici, a cose soddisfacenti, molto soddisfacenti. E quali sono queste cinque qualità? L'abbiamo letto, no? Nel versetto 8. Il primo è amore, il secondo è accordo, il terzo è comprensione reciproca, il quarto è compassione e cinque è umiltà. Questi cinque principi ci aiutano non solo nel discorso della famiglia della Chiesa, ma anche nella famiglia, naturale, con la moglie, con i mariti, con i figli. Anche come stiamo studiando, vedrete che questi principi entrano in quello che noi stiamo facendo nello studio delle coppie, no? Che aiuta a che cosa? A sconfiggere i conflitti. Per cui forse stamattina non aggiungiamo niente di nuovo, ma stiamo forse sottolineando quello che già abbiamo imparato dagli studi che si fanno il venerdì. Amore. Che cosa vuol dire amore? Certo, è uno studio proprio approfondito su questo, ma in linea di principio vogliamo ricordare qualcosa giusto a sommi capi per concentrarci su questi principi. Amore vuol dire prendersi cura l'uno dell'altro, come fratelli e sorelle. La provvidenza non ci chiede chi vorremmo per fratelli o per sorelle. Questo è già stato stabilito per noi. Noi non ci scegliamo i fratelli o le sorelle della Chiesa. Il Signore ha detto: questa è tua sorella e questo è tuo fratello. Dice, ma siamo stati invitati ad amarli, a prescindere dalle nostre preferenze e dai nostri gusti personali. E forse stamattina tu ti porrai una domanda. È impossibile. Però bisogna ricordare che il vero amore non ha origine necessariamente nelle emozioni, ma nella volontà. Non consiste in un sentimento, ma nell'azione, non in parole dolci, ma in opere nobili e soprattutto parole, o meglio, azioni altruistiche. In Romani 5,8 è scritto, questo è Paolo che scrive: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Non c'è un sentimento, ma c'è un'azione. Cristo è morto per noi. E ha dimostrato amore. Non ha detto: Signore, io vi voglio bene, e poi se n'è andato. No, lui è salito sulla croce per dimostrare il suo amore per noi. E anche Giovanni 3,16 dice: Dio ha dato. Lo leggiamo lì. Dio ha dato, è un'azione. Non è che Dio ha detto, Dio ha dato il suo figliolo, è un'azione. E questo è importante per far capire che cos'è l'amore. Seconda qualità, l'accordo. Che vuol dire accordo? Perseguire le stesse mete. Non ci si aspetta che i credenti siano unanimi su tutto. Questo sarebbe uniformità, non unità. A proposito dell'unità nelle diversità, rimane ferma fermi su principi fondamentali. Questa è la cosa importante. E uno dei principi fondamentali qual è? La fede. Prima Timoteo 4:1-4 dice è di non preoccuparsi, di non occuparsi. Paolo sta scrivendo a questo giovane che era un responsabile di chiesa e dice di non preoccuparsi, non di occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni, invece di promuovere l'opera di Dio, che è fondata sulla fede. Già a quel tempo c'erano discussioni nella Chiesa su alcuni aspetti. Dice, non ti perdere indietro a discussioni che sono delle favole, ma vai al sodo, alla fede. Per cui questo era un accordo, una cosa che univa, che metteva insieme. Il terzo aspetto è comprensione reciproca. Essere sensibile ai bisogni degli altri, un cuore che rifiuta di diventare freddo, indifferente o cinico, soprattutto nonostante i soprusi, perché succede questo. E nonostante questo, il nostro cuore deve rimanere sempre sensibile per avere una comprensione reciproca. Il quarto aspetto importante è la compassione. Questo significa mostrare sensibilità e cura verso gli altri. Atteggiamento particolarmente indicato per quanti subiscono la persecuzione. E abbiamo visto quel canto e sappiamo molto bene che cos'è un po' la persecuzione. E questo consiglio non è solo per il tempo in cui viveva Pietro. Anche oggi è sempre valido, perché in nessuna epoca è esente da sofferenze e dalla persecuzione. La persecuzione anche oggi esiste. Alcuni credenti muoiono per la fede. Per cui in ogni epoca c'è una sofferenza. Forse noi stamattina siamo sofferenti per qualche altra cosa. Non siamo messi a morte, però siamo mortificati, se così possiamo dire, per situazioni che ci accadono intorno a noi. Dobbiamo mostrare sensibilità verso gli altri, anche in queste circostanze. Quinta caratteristica, l'umiltà. Essere disposti ad incoraggiarsi a vicenda e soprattutto gioire per i successi che gli altri conseguono. Essenzialmente significa pensare in modo umile agli altri, mettere al primo posto, parlare, agire con affabilità. L'umile serve gli altri prima di se stesso. Questo è un atteggiamento che fa l'umile. Cerca le occasioni di servizio ed esprime pronto anche apprezzamento per le cortesie ricevute. Non è mai grossolano o volgare o sgarbato. E Paolo scrive ai Filippesi queste parole. In Filippesi 2:13 dice: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Questa è l'umiltà. Paolo insegnava questo nelle chiese e Paolo anche desiderava che ogni credente esprimesse questo concetto. Pietro aveva imparato a proprie spese le qualità di gentilezza e umiltà, proprio ai tempi con Gesù. Non era stato facile mostrare tale qualità. Sapete che Pietro era un tipo un po' irruento, un po', possiamo dire, un po' grezzo, sanguigno. era impulsivo e soprattutto era anche ostinato, perché era quello che si proponeva subito e poi si rendeva conto che aveva sbagliato. Ma lo Spirito Santo lo cambiò, insegnandogli la gentilezza e l'umiltà. Forse aspetti che anche alcuni di noi hanno e che attraverso l'opera dello Spirito Santo poi queste persone si rendono conto, o questi fratelli o queste sorelle si rendono conto che certe cose vanno messe nelle mani del Signore. E in Giovanni 13, 6, 9 c'è tutto un bel discorso che viene fatto tra Pietro e Gesù. Scusa, è proprio questo che ci fa capire la mentalità di Pietro. E leggiamo, dice: si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose: tu non sai quello che io faccio, ma lo caperai dopo. Pietro gli disse: no, non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. E Simone Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Lui non si rendeva degno che il Signore gli lavasse i piedi. Ma poi, nel parlare del Signore, nel suo modo di fargli comprendere la relazione importante che doveva esserci in questa circostanza, era necessario questo. Dice: adesso non lo comprendi, ma era necessario che tu subisci questo mio lavaggio. Allora lui poi si arrende e dice: allora lavami tutto. Nel nostro mondo perduto spesso è considerata una cosa normale screditare gli altri o ricambiare il male, le offese che ci vengono fatte. È vero, noi siamo suscettibili su questo e spesso se ci viene fatto un torto noi subito pensiamo a come ripagare per questo torto. Pietro, ricordando le parole di Gesù, che invitava a porgere l'altra guancia, come scritto in Matteo 5,39, invece incoraggia i credenti a ricambiare il male e le offese ricevute con parole di benedizione. Nel segno di Dio, la vendetta dell'uomo sull'uomo è inammissibile. Vi ricordate in Genesi cosa avvenne? Che cosa è avvenuto? Che cosa è successo? Che cosa ha fatto Dio in quella circostanza? Se c'era qualcuno, sicuramente c'erano altri fratelli, altri, perché noi vediamo nella Genesi Caino e Abele, ma c'erano anche altri fratelli, perché giustamente ci sono. Poi se qualcuno vuole vendicarsi su di me, che cosa ha detto il Signore? Ha messo un segno su Caino. Nessuno tocchi Caino. Nessuno doveva vendicare, per cui la vendetta non era qualcosa che era nel pensiero del Signore. Dunque non facciamoci vincere dalla tentazione di pagare gli altri con la stessa moneta. Questo è un po' quello che Pietro voleva far comprendere ai cristiani di quel tempo, o meglio ai cristiani in cui lui aveva mandato questa lettera. Invece di reagire con rabbia, dice: prega per le persone che ti fanno del male. Pietro vuol comprendere a ogni credente che la vita del cristiano deve corrispondere a quanto indicato dal nostro Signore Gesù e non si deve pensare che si applicano queste regole, se si applicano queste cose, caratteristiche che abbiamo letto, si vive una vita di sofferenza e senza gioia. si pensa che applico certe regole, io sono, su un certo aspetto, mortificato perché devo per forza fare queste cose e mi limitano nella mia vita. Invece nel versetto 10 Pietro cita il Salmo, e non a caso questo Salmo 34, 12 che è fino a 16, lo potete anche leggere più comodamente più volte per renderlo più comprensibile. Ma questo perché mette in campo questo Salmo? Per confermare che le benedizioni di Dio riposa su colui che si astiene da opere e parole malvagie e invece pratica la giustizia. Si astiene da cose malvagie, ma invece pratica la giustizia. Chi vuole godersi pienamente la vita e godersi giorni felici, come scritto nel Salmo, si astenga da fare il male o dire il falso. Questo sta dicendo Pietro. Come il canto che vi ho leggermente tradotto, che cosa voleva dire? Che queste persone che erano maltrattate avevano, tra virgolette, forse il pensiero più giusto di ribellarsi, ma non si sono ribellate, ma pensavano al giorno felice per cui il Signore li aveva resi degni nel concedere il perdono dei peccati. Allora, qui dice Paolo, Pietro mette ancora l'enfasi su queste. Non ripaghi le situazioni con insulti e menzogne, con la stessa moneta. In Giovanni 12,25 è scritto: chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Queste sono parole di Gesù. Che cosa voleva dire Gesù con queste parole? Queste parole condannava chi fa della vita mondana una vita vissuta egoisticamente, trascurando il vero scopo della vita. Quello che sta invece dimostrando Pietro, anche con il Salmo che abbiamo letto, che una vita vissuta in felicità sarà di colui che la vive conformemente alla volontà di Dio. Per cui si può vivere una vita gioiosa se uno la vive conformemente alla volontà di Dio. Nel Salmo è indicato che il nemico numero uno, che cerca di impedire e di vivere giorni felici, sapete che cos'è? La lingua. È quello che guasta tutto. È proprio questo. Il primo passo per mettere ordine nella nostra vita e di conseguenza vivere giorni felici è mettere a freno la propria lingua. Come vediamo in Giacomo, che la fa veramente molto particolare, se voi leggete tutto il capitolo 3 di Giacomo, parla proprio di questo, ma io ho preso soltanto un versetto, il versetto 3,6, dice: anche la lingua, che cos'è? È un fuoco. E ne sottolinea anche un altro aspetto: è il mondo dell'iniquità. È il mondo dell'iniquità, dice Giacomo. C'è una lingua incontrollata procurare danni enormi, perché Satana la usa per creare divisione e mettere gli uni contro gli altri. Non è così? Nel libro che abbiamo letto, vero Enrico? Si guarda molto a che cosa? Ai discorsi. E i discorsi che si fanno tra moglie e marito spesso sono proprio le parole che si dicono in modo sbagliato, in circostanze sbagliate, e mettono gli uni contro gli altri. Non solo moglie e marito, ma anche con i figli, o i figli con i genitori. Parole dette con superficialità sono nocive perché spargono rapidamente il seme della distruzione, e una volta che sono fuoriuscite, nessuno è più in grado di bloccarne gli effetti. Pensate un po'. Se nessun essere umano riesce a dominare la lingua, allora perché dobbiamo sforzarsi per cercare di farcela? Questa è una domanda. Sappiamo che è molto difficile, sappiamo che è complicato, però perché dobbiamo sforzarci di non usare a sproposito e soprattutto usare con superficialità certi discorsi e certe parole? Perché anche se non possiamo controllare in modo perfetto, e questo lo sappiamo molto bene, però possiamo ridurne i danni. Ricorda che per tenere a freno la lingua non possiamo confidare unicamente nelle nostre forze, ma dobbiamo lasciarle guidare dallo Spirito Santo. Se noi lasciamo guidare lo Spirito Santo, ci aiuta a fare questo. E spesso ci sentiamo qualcosa da dentro che ci dice questa parola non va detta, però poi la diciamo, ma lasciamo agire lo Spirito Santo. Lasciamo che lo Spirito Santo ci... E troppo spesso intendiamo la pace come assenza di conflitto. E quindi pensiamo che la pacificazione sia un ruolo passivo. In realtà il pacificatore ricerca attivamente la pace, la deve ricercare, come abbiamo imparato nei conflitti della famiglia. Devi ricercare la pace, devi ricercare il perdono. Non è che se lo dice soltanto, ma è un'azione, come abbiamo detto, no? E stabilisce buoni rapporti e fa opere di prevenzione, sapendo che la pace è il prodotto dell'impegno personale. Per cui c'è un impegno da parte del credente. Non è così tutto automatico. Quando sopraggiungono dei conflitti, bisogna portarli in superficie, esaminarli apertamente e risolverli prima che crescano a dismisura. Se uno fa attenzione a queste cose e mette in pratica questi consigli, vivrà dei giorni felici, happy day. Il Signore vuole che noi viviamo dei giorni felici. Il Signore vuole che mettiamo in campo le cose buone, quello che ci dice di fare, i suoi consigli. Dobbiamo far agire nei nostri cuori lo Spirito Santo. Adoperarsi alla pace può essere più difficile che muovere guerra, ma il risultato sarà vita e contentezza. È vero, quando c'è un conflitto è complicato poi fare pace, ma arrivare al conflitto è stato semplice, è bastato soltanto rispondere a tono oppure a fare delle cose che hanno agitato di più, hanno creato confusione, hanno messo la guerra in atto, come succede in una famiglia, tra moglie e marito, o anche con i figli. Però fare pace è più difficile. Ma dobbiamo adoperarci per questo. Dobbiamo adoperarci. Concludo con questo versetto che Paolo scrive ai Corinzi e ci fa pensare molto perché il credente possa vivere una vita veramente piena, una vera vita di pace, avere giorni felici. Dice Paolo, del resto, fratelli, rallegratevi, ricordate la perfezione, scusate, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace e il Dio d'amore e di pace sarà con voi. Vedete, anche in questo versetto ci sono i 5 punti che Pietro ha messo in campo. Mettete in campo i 5 principi e noi avremo questo risultato, giorni felici. Sconfiggeremo tante cose negative. Preghiamo. Sì, Signore Padre Celeste, vogliamo ringraziarti ancora stamattina perché tu ci dai dei consigli, ci dai dei buoni consigli, Signore. Non per vivacchiare, ma per avere dei giorni felici, Signore. E noi vogliamo essere così, felici, soddisfatti, perché Tu ci dai motivo di essere felici e soddisfatti. Perché Tu ci hai perdonati per primo, perché Tu ci hai aperto le porte del cielo, perché Tu, Signore, hai fatto delle cose meravigliose per ciascuno di noi, hai dato Gesù, affinché noi potessimo essere perdonati attraverso il suo sacrificio. E Signore, anche noi dobbiamo adoperarci per questo, perché la famiglia, il Dio, la Chiesa possa prosperare e essere nella gioia. Nel nome di Gesù. Amen.